Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, benvenute e ben ritrovati a una nuova puntata di Caffè e Cornetto. Oggi che è 8 marzo, che è sabato, ci occuperemo di questioni che riguardano sempre la politica internazionale, l'economia e tanti altri elementi che nel frattempo si sono andati accatastando in una settimana che è stata molto particolare. Ricorderete sicuramente solo qualche giorno fa, insomma, la pantomima che si è svolta nello studio ovale della Casa Bianca, in cui Zelensky e i due figuri a livello appunto di Zelensky, Trump e Vance, insomma, hanno fatto uno spettacolino che probabilmente ricorderemo a lungo. Ma come noi abbiamo promesso anche la scorsa settimana, cerchiamo in qualche maniera di non cadere in tentazione e non andare immediatamente a discutere di questi fatti. L'abbiamo fatta in altre trasmissioni sugli Assad's Papers, ovviamente cercando di dare degli elementi di controinformazione, ma in questi approfondimenti che noi proponiamo attraverso Caffè Cornetto cerchiamo di dare il tempo alle notizie di sedimentarsi, proprio per permettere anche ai nostri interlocutori e alle nostre interlocutrici di intervenire su qualcosa che nel frattempo si è andato delineando in maniera un po' più precisa e che ci ha dato anche la possibilità di effettuare dei ragionamenti più approfonditi ed adeguati. Ecco, prima di iniziare a presentarvi la nostra ospite di oggi, voglio ringraziare tutti coloro che ci ascoltano e in particolare le nuove radio, tra virgolette, che si sono legate a noi attraverso appunto i canali che loro adoperano normalmente, Indie Life, Radio di Milano e, come al solito, Radio 100 Passi della Sicilia, a cui mando un particolare abbraccio. Quindi vi svelo finalmente chi abbiamo oggi tra noi, la riconoscerete subito, è una voce estremamente nota ormai all'interno delle nostre trasmissioni. Si tratta di Michela Aricale, che oltre a fare radio con noi è co-presidente del CRED, che saluto e che ringrazio per l'enorme disponibilità che non ci fa mai mancare. Buongiorno Michela.
Ciao Francesco, un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Quindi il tema della giornata, di questa trasmissione, non ve l'ho ancora rappresentato del tutto, ma cercheremo di capire quello che sta avvenendo in Turchia, in particolare alla luce di ciò che è avvenuto il 27 febbraio, ossia una dichiarazione di Öcalan. Ne abbiamo anche parlato in un'altra trasmissione con Andrea Vento, potete trovare sul sito di Radiograd il link al podcast del 1 marzo, Parole a Vento è la trasmissione, e quindi cercheremo appunto di approfondire un pochino di più, visto che i giorni passano e le cose si vanno plasmando in maniera, talvolta in maniera appunto, dicevo, poco prevedibile, diciamo delle questioni che non abbracciano l'evento in sé. E perché Öcalan è un rappresentante politico, cercheremo di parlarne con Michela, perché il PKK ha rappresentato una parte della storia del Mediterraneo molto importante, e perché questa sua scelta probabilmente attraversa tutte le questioni, o quasi, che abbiamo affrontato in altri casi, finendo ovviamente, diremo, anche in Siria, dove stanno avvenendo proprio in queste ore in cui registriamo dei fatti abbastanza importanti. Però prima di entrare nelle maglie del problema, chiederei a Michela di farci un piccolo cameo, una piccola introduzione riguardante un'altra questione, la questione del genocidio, poiché lei sta avvenendo, ora che noi stiamo registrando di venerdì, da una conferenza stampa che il CRED ha tenuto davanti ai palazzi del potere in Italia, qui a Roma, e ci racconti rapidamente che cosa è successo, perché ci sembra anche questo di grande importanza.
Sì, ti ringrazio Francesco. Allora, stamattina abbiamo avuto questa conferenza stampa presidio per accompagnare il deposito dell'integrazione dell'esposto contro per complicità in genocidio contro il governo italiano, che noi come avvocati del CRED, che siamo costituiti in una rete che adesso si chiama Rete degli Avvocati Antisionisti d'Italia, abbiamo depositato. Noi abbiamo già depositato una prima denuncia ad aprile dell'anno scorso contro gli esponenti, contro i ministri, il ministro della difesa, il ministro degli esteri, la presidente del consiglio. Niente è stato fatto, non è stato fatto nessun passo avanti riguardo a questo esposto, ed è per questo che noi, dopo un anno in cui invece il genocidio ha compiuto passi avanti da gigante, abbiamo raccolto oltre un anno di nuove prove della complicità italiana nel genocidio palestinese e le abbiamo depositate nuovamente, sollecitando così la giurisdizione italiana a prendere in mano la situazione, perché la costruzione di un futuro di pace necessita che si possano risolvere i conflitti sulla base dello Stato di diritto e sulla base del rispetto dei diritti fondamentali e soprattutto sulla base dell'assioma che è vietato commettere genocidio. Semplicemente.
Beh, benissimo, così seguiremo passo dopo passo, ovviamente tu lavorando anche ai nostri microfoni sugli SDS Papers avrai la possibilità di aggiornarci qualora, come auspichiamo, certo, delle novità andranno a definirsi nelle prossime ore, ma purtroppo pensiamo che prima di qualche mese sarà complicato vedere dei risultati. Comunque bene così, è giusto che venga fatto. Parlavi di Palestina, dicevamo prima che la questione Ocalan, quindi Turchia, quindi PKK, si va a intersecare con tante questioni, tra cui quella della Palestina, perché ricorderete Erdogan utilizzare delle parole di fuoco contro Israele in difesa della Palestina e poi al contempo invece andare con una mano pesantissima nei confronti dei curdi. Sappiamo bene che, appunto, parliamo di Erdogan, di un attore estremamente controverso, l'abbiamo definito tante volte autoritario, persino fascista, e non ci vergogniamo di averlo fatto. Ha cercato di pulirsi un po' l'aspetto, essendo molto abile politicamente nel muoversi all'interno di un magma politico che veramente è difficile da riuscire a delineare, a captare con precisione. Però raccontaci innanzitutto, Michela, Ocalan, qual era la sua parabola? Ovviamente molto rapidamente, non ti chiedo di farci una lezione di storia che affonderebbe le proprie radici a 50 anni fa, e che cosa rappresenta questa sua uscita pubblica che di fatto, correggimi se sbaglio, sancisce la fine della lotta armata per il PKK.
Allora, Abdullah Ocalan è il leader indiscusso del popolo curdo, ed è il leader indiscusso del popolo curdo da più di 30 anni. Era il segretario del PKK, che è il partito dei lavoratori del Kurdistan, quindi un partito di base marxista con il quale ha cercato di partecipare prima di tutto politicamente all'attività della Repubblica Turca, cosa che non è stato possibile perché la Repubblica Turca ha sempre diciamo avuto come stella polare quella del nazionalismo stretto con Atatürk, eccetera eccetera. Quindi è iniziato un periodo di conflitto asprissimo tra la popolazione curda e il governo turco, che è sfociata poi nella lotta armata violentissima di lotta di liberazione dei popoli, perché i curdi sono un popolo che hanno diritto all'autodeterminazione come tutti gli altri in base al diritto internazionale, autodeterminazione che gli veniva negata. Ora, la parabola del PKK ha una cosa fondamentale, e cioè fino a poco tempo fa, cioè fino a prima dell'arresto di Ocalan, che è avvenuto nel 1999, chiedeva l'indipendenza del Kurdistan. Il Kurdistan è questa regione che si estende su quattro diversi stati, che sono la Turchia, l'Iran, la Siria e l'Iraq. Loro inizialmente volevano che queste regioni si staccassero dai rispettivi stati e formassero lo stato del Kurdistan. Con l'evoluzione sia del dibattito politico, eccetera, eccetera, questa questione dell'indipendenza statuale del Kurdistan è stata abbandonata a favore di un'autonomia federale, cioè le popolazioni del Kurdistan richiedono dei diritti di regione autonoma all'interno degli stati a cui appartengo. Quindi curdi, cioè come per esempio, diciamo l'idea più applicata di questa più applicata nella pratica di queste rivendicazioni sia con i curdi di Iraq, che hanno proprio una loro regione ad autonomia speciale, controllano le proprie risorse, eccetera, eccetera. Loro vorrebbero, insomma, una cosa del genere in tutti e quattro gli stati su cui insistono storicamente, quelli sono i loro luoghi. Questa questione dell'autonomia al posto dell'indipendenza non è mai stata troppo digerita, nel senso che nella narrazione si è continuato a dire che i curdi erano nemici della Turchia o degli altri stati perché volevano l'indipendenza, volevano sottrarre. Questa cosa è una bugia. Finalmente si inizia a capire anche nel mainstream che racconta le questioni curde. Comunque, nonostante il cambiamento delle richieste, i curdi sono stati sempre criminalizzati in vari modi a seconda degli stati in cui erano, maggiormente in Turchia, in misura minore e in misura diversa comunque in Iraq. Altre dinamiche vengono rappresentate in Iran, eccetera, eccetera. Nel 99 Öcalan viene arrestato al termine di una cosa che loro chiamano un complotto internazionale. Cioè, Öcalan fuggì dalla Turchia, cercò asilo in vari paesi, tra cui l'Italia. Venne negato questo asilo, lui nel frattempo continuava a scappare, si rifugiò in Kenya, dove poi venne rapito dai servizi segreti turchi e portato nell'isola prigione di Imrali. Qua la storia si confonde con il mito, perché quest'isola prigione è una prigione costruita apposta per Öcalan, dove lui è stato l'unico prigioniero per più di 20 anni, guardato a vista da oltre 1000 guardie in un'isoletta nel mezzo del mare di Marmara, cioè peggio del conte di Montecristo, che è rimasto solo 14 anni in isolamento. Lui lo scorso 16 febbraio ha compiuto 26 anni di un isolamento totale e assoluto, così fuori dalla norma che il Consiglio d'Europa si è dovuto inventare un altro termine per definirlo, perché non si poteva più parlare dell'isolamento di Öcalan, bensì hanno iniziato a definirlo incomunicato, perché nessuna notizia entra dentro al carcere dall'esterno, nessuna notizia esce dal carcere, e talmente poche notizie, l'assenza di notizie era talmente devastante che fino a poco tempo fa si iniziava addirittura a temere della stessa esistenza ancora in vita di Öcalan, che non parlava neanche a telefono con nessuno, nemmeno i familiari, dal marzo del 2021. Cioè, da marzo del 2021 c'è stata l'ultima telefonata, molto concitata, interrotta dopo pochi secondi. Era periodo di Covid, comunque c'è stato il panico tra la popolazione curda. Pochi mesi dopo c'è stata la conferma che no, non è vero, Öcalan era ancora vivo e anzi vigile e pronto a esprimere il ruolo che ha sempre rivendicato per sé e per il popolo curdo, ossia la costruzione di un percorso di pace e democrazia in Medio Oriente, in linea con l'ideologia che poi nel tempo ha sviluppato, cioè l'ideologia assolutamente originale, che è quello del confederalismo democratico, ossia la teorizzazione dell'autonomia territoriale all'interno di enti statali più grandi, eccetera, eccetera. È un vero e proprio pensiero e azione di un governo diverso, effettivamente democratico, che per quella zona in cui si sviluppa questa cosa è un pensiero assolutamente eccezionale, anche perché a differenza di tutti gli altri, diciamo, tutte le altre culture che si che vanno comunque evolvendo nella zona, è l'unico pensiero veramente laico che è rimasto. Questo è un elemento fondamentale anche per capire che i curdi si muovono all'interno di un sistema un poco complicato, perché loro sono laici, invece tutti quelli che stanno attorno a loro tendono verso uno stato islamico. Anche la Turchia, che continua a essere una repubblica, nel tempo ha perduto quella caratteristica di laicità totale e assoluta che aveva caratterizzato la Turchia nazionalista di Ataturk. Ataturk che cosa diceva? Che la religione musulmana è una cosa che non andava bene per la Turchia, perché l'impero ottomano bla 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 era contrario, eccetera eccetera, tanto che aveva vietato l'esibizione di simboli islamici all'interno degli uffici pubblici. Fino a poco tempo fa in Turchia era vietato avere i baffoni o indossare il velo negli uffici pubblici. Questa cosa con Erdogan è stata eliminata. C'è qualcuno che mi faceva notare una cosa, io non so, non lo so, però ha un minimo di senso, quindi io la riporto. In effetti il percorso neo-ottomano di Erdogan è meno nazionalista di quello di Ataturk, quindi nella sua ideologia, in teoria, in potenza, esiste la possibilità di un colloquio con i curdi, proprio perché la sua visione neo-ottomana è una visione di, in teoria, perché poi nella pratica non la, cioè ovviamente Erdogan non la pratica in questo modo, però nella teoria c'è la possibilità di una convivenza. Poi quello che Erdogan ha sempre fatto con i curdi è sempre stata una criminalizzazione totale e assoluta, sia nei confronti dei curdi, sia nei confronti dei sostenitori di Öcalan. Fino all'anno scorso, all'estate dell'anno scorso, anche solo pronunciare il nome di Öcalan in pubblico era passibile di un'accusa di apologia di terrorismo. Quindi io stesso ho difeso in Italia dei curdi per cui era stata chiesta l'estradizione per terrorismo in Turchia. Poi vai a vedere le carte e questa estradizione per terrorismo, questa accusa di terrorismo, era fondata sul fatto che questo povero Cristo aveva partecipato a una manifestazione all'interno dell'università esponendo un cartello chiedendo la liberazione di Öcalan. Quindi Öcalan era un tabù politico totale in Turchia fino ad ottobre. Che cosa è successo a ottobre? Ricordiamo isolamento totale, quindi criminalizzazione di tutti quelli che volevano la libertà di Öcalan, ha costretto milioni di curdi a fuggire via dalla Turchia per sfuggire alla repressione e alla persecuzione. Poi che cosa succede? All'improvviso, a ottobre dell'anno scorso, il 2024, all'apertura dei lavori parlamentari, Bakceli, che è il leader del Partito Nazionalista Turco, che è il più stretto alleato di governo di Erdogan, fa un'uscita che non si aspettava nessuno, ossia invita il leader Öcalan, Abdullah Öcalan, a venire in Parlamento e dichiarare sciolto il PKK, così per poter cominciare un percorso di riconciliazione nazionale. Questa cosa già allora fu una sorpresa. Perché? Perché Bakceli è sempre stato il più strenuo oppositore dei curdi, è lui quello che ha firmato quelle proposte di legge che volevano che soltanto nominare Öcalan fosse considerato un reato penale in Turchia, per cui è stato davvero strano sentirgli fare questo appello. Appello che in effetti ha prodotto i suoi risultati, perché improvvisamente dopo questo appello l'isolamento di Öcalan è stato interrotto, l'incomunicato di Öcalan è stato interrotto, ha potuto vedere prima il nipote Omar Öcalan, ne parlammo pure qui in radio, ma ha potuto vedere il nipote, che è anche un parlamentare del Dem Parti, che è il partito filocurdo turco. Dopo questo incontro ne sono seguiti altri due tra i leader del Dem Parti e Abdullah Öcalan, che hanno prodotto a questa comunicazione, che hanno portato al 27 febbraio scorso a questa comunicazione incredibile, che veramente cambia la storia, di portata epocale, di Ocalan che chiede al PKK di abbandonare le armi e di continuare con la causa curda, però su un piano politico e democratico. Dice adesso ci sono le condizioni affinché la causa curda venga trasferita dal piano delle armi al piano politico e democratico.
Allora, Michela, io ti fermo qua. Sei stata bravissima a farci capire come si arriva al punto che abbiamo individuato essere, diciamo, di partenza per le nostre analisi politiche. Tutto molto chiaro. Io non ricordavo neanche questo fatto di cui parlavi di ottobre, che risulta essere propedeutico alla comprensione poi stessa del, diciamo, della pronuncia di Ocalan solo qualche giorno fa. Allora io adesso, se sei d'accordo, lascerei un po' di spazio alla musica e rientriamo con il secondo blocco, cerchiamo di capire perché, cerchiamo di capire in che direzione va una mossa così epocale. When I have come with happy heart to 60 years and 10, I'll buy a boat and sail away upon a summer sea. And in a little lonely isle that's far and far from men, in peace and praise I spend the days the gods allow to me. For I am weary of a strife so pitiless and vain, and in a far and fairy isle bewilderingly bright, I learn to know the lip and glow of rapture once again, and welcome every living down with wonder and delight. And there I build a swan white house above the singing foam, with brooding knees where joyously rich roses climb and clink, with crows and tin and up a row like wine and honeycomb, and flame trees dripping gold and rain and palms. And there I let the wind and wave do what they will with me, and I will dwell unto the end with loveliness and joy, and drink from out a crystal spring and eat among the tree. As simple as a savage is, as callous as a boy. Entriamo in trasmissione, caffè col netto dell'8 marzo, data da ricordare come ogni anno ovviamente, e però noi oggi ci stiamo occupando di una questione di politica internazionale con Michela Picale e in particolare dell'ultima, diciamo anche la prima negli ultimi 30 anni quasi, direi Dio ce l'ha, l'ultima uscita intendevo dire, quella del 27 febbraio in cui in un incontro stampa, diceva Michela prima, correggimi sempre se ho appuntato male le cose, ha dichiarato finita la fase della lotta armata del PKK e quindi aperto una nuova fase politica. Allora la domanda che a questo punto ti voglio porre, è chiaro che tu darai una tua opinione perché è molto complessa la situazione, come si va a inserire un evento così di peso all'interno non solo della Turchia, ma di tutto quello che è poi quella parte del mondo che prima ho definito magmatica, che si muove, in cui c'è Erdogan, che è un presidente sultano sempre più forte, sempre più ambiguo, che però è in grado di muovere le pedine così come vuole. Dicevi prima proprio il fatto che sia provenuto da una richiesta di ottobre di un suo fedelissimo, appunto là, quello che poi si è verificato solo qualche giorno fa. Quindi anche in questo caso si vede che è sempre lui a dare le carte, sempre Erdogan a dare le carte. Quindi dal tuo punto di vista, ciò come agisce all'interno delle politiche interne della Turchia e questo che tipo di effetti può avere su quella zona del mondo in cui vivono i turchi? Facevi tu prima riferimento ai turchi, curdi iracheni, in particolare quelli che hanno una certa autonomia, che anche politicamente sono distanti da altre realtà che magari conosciamo meglio e che pare gestiscano anche delle risorse petrolifere importanti in Iraq, se non ho capito male. Dunque la domanda è ovviamente enorme, dammi una tua interpretazione.
Guarda, dunque, allora il fatto che sia cominciato alla fine dell'anno scorso, secondo me deve... questo fatto deve essere sicuramente letto con la questione siriana, cioè con la penetrazione che poi ha praticato Erdogan in Siria con la cacciata di Assad. Queste due cose vanno necessariamente lette insieme. Per due motivi. Prima di tutto perché i curdi siriani sono state una delle maggiori forze di opposizione ad Assad e potrebbero essere una spina nel fianco del nuovo governo HTS e ad andare un poco a, diciamo, a rompere le uova del paniere di questa narrazione, secondo me fasulla, di questa nuova Siria democratica, eccetera, eccetera, che cercano di farci passare. Ovviamente democratica sempre alla maniera degli estremisti musulmani che non stringono le mani alle donne o che per televisione sono costretti a opacizzare i volti delle politiche, no, europee, che sono andate a stringere la mano a lui perché per loro una donna senza velo è un problema. È ovvio che va letta in uno con questa cosa anche per la tempistica e anche per la narrazione che Erdogan fa di questa cosa. Sin dalla cacciata di Assad la narrazione governativa si è concentrata su due cose. Uno, questo fantomatico diritto all'integrità territoriale degli stati, in particolare facendo riferimento alla Siria e anche a quello che dicevamo sulle fasulle istanze di indipendenza, della minaccia indipendentista curda, ecco. E anche in relazione, cioè, va legato anche alla politica interna, no? Perché lui dice è arrivato il momento di finire con il terrorismo, perché soltanto finito il terrorismo, se sconfiggiamo il terrorismo, possiamo diventare uniti e forti come nazione e affrontare meglio le cose, diciamo gli avvenimenti che verranno. Dal punto di vista interno alla Turchia questo è, diciamo, è una narrazione che va accompagnata ad altro, e cioè alle questioni dinamiche politiche strettamente interne. Oggi la Turchia vede Erdogan con Bakceli come alleanza di governo, poi c'è il tavolo dei sei, con il Partito Repubblicano, vari altri fuoriusciti dalla KP del partito di Erdogan, diciamo il centro-sinistra turco, centro, non centro-sinistra, il centro turco, che vede un'alleanza di sei partiti di opposizione. E poi c'è la terza forza parlamentare, proprio il terzo partito numericamente dell'Assemblea Legislativa Turca, che è appunto il Dem Parti, e cioè il partito filo-curdo. Dem Parti, che oggi si chiama Dem Parti, ma ieri si chiamava HDP. Poi l'HDP è stato dichiarato fuorilegge e loro si sono ripresentati col Dem Parti. E questa è una cosa fondamentale, perché Öcalan non ha solo chiamato all'abbandono delle armi, ha detto: se ci sono le condizioni democratiche, cioè se si aprono spazi, effettivamente spazi di democrazia, allora abbandoniamo le armi. Poi diciamo nel racconto che è stato fatto all'esterno, questa condizione non viene particolarmente valorizzata, ma secondo me è fondamentale. È fondamentale perché o si creano le condizioni che dice Öcalan di democrazia, in cui si apre uno spazio politico anche per i turchi all'interno della Turchia, anche per i curdi all'interno della Turchia, oppure questo abbandono delle armi non si farà.
Cioè, scusami, Michela, infatti questo voglio capire anche io un po' meglio, penso anche gli ascoltatori e le ascoltatrici. Che cosa si può intendere secondo te con spazi di democrazia? Perché sappiamo che
ormai sono. Smettere di perseguitare i partiti legittimi, tipo il Dem Parti o l'HDP, la liberazione dei prigionieri politici come Demirtas, che sono esponenti politici che sono stati messi in galera proprio per la loro attività politica. E poi soprattutto cioè loro dicono questo processo lo deve guidare Öcalan, quindi significa che la detenzione illegittima, cioè le modalità di detenzione illegittime criminali portate contro Öcalan devono smettere, quindi Öcalan deve poter parlare con i suoi avvocati, deve poter comunicare con l'esterno come in qualsiasi altro detenuto, non è che stanno dicendo lo devi liberare, dicono semplicemente trattalo come un detenuto normale, fallo parlare con gli avvocati, fallo parlare con chi, anche perché i curdi, cioè se c'è una persona che può unificare il variegato mondo curdo, abbiamo detto sono quattro con diverse caratteristiche che vivono vite completamente diverse, l'unico che può unificare il popolo curdo è Öcalan. Infatti rispetto a questo, oltre all'appello che Öcalan ha fatto, è interessante andare a vedere le reazioni da una parte delle comunità curde, ma anche degli altri, diciamo, degli altri esterni, in particolare, sempre perché deve essere letta in coppia con la questione siriana, come i curdi siriani, perché voglio dire, pensando a male, no? Si potrebbe pensare che con questa retorica del terrorismo Erdogan voglia dividere un poco, provare a dividere un poco i curdi tra i curdi buoni, quelli che sì, che diciamo che stanno a sentire e non danno problemi, e i curdi cattivi. Tant'è che l'appello, la dichiarazione di un esponente dell'AKP, cioè il partito di Erdogan, è stato: mo tutti i curdi che non vorranno aderire a questo appello se la vedranno male, no? Cioè, quindi esiste ancora questa cosa, e questa divisione tra curdi buoni e curdi cattivi va riportata assolutamente in Siria. I curdi siriani come hanno reagito a questa cosa? Io mi aspettavo un poco di resistenza e mi sbagliavo completamente, perché immediatamente il rappresentante delle YPG, cioè la milizia armata siriana che fa riferimento al PKK, ha detto: noi aderiamo alle parole di Öcalan, quindi siamo pronti ad abbandonare le armi sempre se si verificano, si vengono a creare quelle condizioni democratiche e politiche che ci permette di portare le nostre istanze in Parlamento. Quindi il riferimento, in questo caso in Siria, è alla costruzione di questo nuovo governo di transizione e certamente alle elezioni politiche che si terranno a breve. Cioè, dice, vogliamo poter partecipare alle elezioni. Però, qua c'è un però, perché mentre i curdi siriani hanno dato questa risposta, il comandante delle Syrian Democratic Force, che sono, diciamo, le forze armate dell'opposizione siriana che si è costituita durante la guerra civile nel 2011, che è formata dai curdi siriani, ma anche dai fuoriusciti dell'esercito regolare siriano, oltre altre minoranze come cristiani, eccetera, eccetera. Loro hanno detto: bello, tutto molto bello, ci fa piacere che Öcalan abbia detto questa cosa, ma noi non siamo il PKK, cioè quella cosa che ha detto Öcalan vale solo per il PKK, e quindi forse per le YPG, ma noi non siamo PKK, noi facciamo un'altra via, a noi questa cosa non ci riguarda, semplicemente questa è stata la dichiarazione, il che è ovviamente è certamente problematico, anche perché è chiaro che la reazione di Erdogan di fronte a un diciamo rifiuto di accettare queste cose che dice, cioè l'abbandono della lotta armata, significherà strage. Ricordiamo che in tutto questo tempo Erdogan non ha mai smesso di bombardare il confine nord della Siria con la scusa del terrorismo, cioè anche durante i colloqui continua a bombardare, questo è un problema. Probabilmente una delle altre condizioni che verranno date è il cessate il fuoco sostanziale, perché lui dice: no, vabbè, ma io mica ce l'ho con i curdi, io ce l'ho con i terroristi, dice Erdogan, no? E quindi tutti quelli che non rispondono alla chiamata di Öcalan ad abbandonare le armi significa che sono terroristi e io sono legittimato a sterminarli. Quindi attenzione, perché questa, se non va come deve andare, rischia di essere una cosa che poi si ritorce contro gli stessi curdi dal punto di vista della narrazione della narrazione pubblica, ovviamente. Poi c'è, ora che è passata più di una settimana, iniziano ad esserci altre novità. Mentre cercavo di raccogliere informazioni sulle varie reazioni delle comunità curde, mi è arrivata una notizia dall'Iran, no? Dice: no, c'è questa notizia non confermata di un avvicinamento dei curdi iraniani a una parte dei gruppi siriani. È di ieri o l'altro ieri la notizia che c'è stata una rivolta delle minoranze pro Assad nella zona di dove ci sono le basi russe, no? E queste dinamiche, ecco, potrebbero anche essere come dire relative a quello che si sta muovendo in quella zona. Perché?
Allora ti interrompo un attimo, Michela, questo secondo me è un punto che dovremmo approfondire. Destiniamolo al secondo blocco, perché abbiamo qualche minuto per chiudere il secondo.
Ok.
Però volevo farti una domanda prima della chiusura, che ci tiene tanto il nostro Peppe, che non è voluto intervenire lui direttamente, e lo facciamo noi. Siccome gli accordi si fanno almeno in due, cioè nel senso che questa situazione di diciamo spazi di democrazia, un po' come tu le definivi, li deve garantire il governo in carica. Lo stesso Erdogan che continua a bombardare, lo stesso Erdogan che si è sempre comportato in una maniera probabilmente indefinibile, senza andare sul lessico particolarmente scurrile. E allora la domanda che Peppe ci proponeva e che io ti ribalto direttamente: ma ci si può fidare di un personaggio come Erdogan? O Öcalan, aggiungo io, questa è la parte della domanda che invece faccio io, ha abbastanza pelo sullo stomaco per riuscire ad avere già un accordo in tasca, o forse aver già in mente quali possano essere le mosse di Erdogan? Perché l'elemento delle elezioni a breve effettivamente potrebbe essere un'arma di ricatto, chi lo sa.
Allora, ci si può fidare di Erdogan? Allora, le questioni della politica internazionale, secondo me, non è questo di fidarsi. Se c'è una convergenza di interessi, e al fine quando c'è una convergenza di interessi, allora secondo me sì, ci si può fidare, perché una cosa, allora, fa la pace con i curdi turchi a Erdogan, mo gli serve perché da una parte il Dem Party, che magari se si deve votare qualche modifica costituzionale che gli permetta di rimanere ancora al governo, e i voti del Dem Party gli servono. È una mossa anche per togliere argomenti all'opposizione. L'opposizione di Erdogan si fondava su due argomenti fondamentali. Uno era la pace con i curdi. Un altro era la questione del presidenzialismo, loro volevano che si smettesse con questo presidenzialismo spinto, eccetera, eccetera. Ora, tolta la questione dei curdi, rimane soltanto la questione della Repubblica Presidenziale, che però alla maggior parte dei turchi, tutto sommato gli piace. La Turchia nel frattempo vive una crisi economica interna, un'inflazione altissima, eccetera, eccetera. Il processo di pace è una cosa che coinvolge emotivamente i turchi tutti e potrebbe, diciamo, mettere da parte un poco, potrebbe aiutare a mettere da parte i giudizi negativi sull'operato di Erdogan per quanto riguarda invece le questioni economiche, che continuano ad andare male, ma non solo perché la Turchia è un attore indipendente nel panorama internazionale, non è, diciamo, non, sta con tutti e non sta con nessuno, cioè il piede in due scarpe, cioè svolge quel ruolo geografico di ponte tra due culture, no? Esplica questo ruolo con grande... cioè ci si trova molto bene.
Sì, è molto efficace. Io ricordo anche l'Arabia Saudita, li metto sempre a paragone perché a me sembrano come se fossero due polmoni che funzionano in una maniera che nessuno riesce mai a comprendere con un adeguato anticipo, perché poi alla fine, pur essendo, lo ribadiamo ancora una volta, dei governanti della peggior specie sia da una parte che da un'altra, cominciano ad imparare dopo tanti anni di governo come si danno le carte al tavolo, e spesso poi alla fine, come abbiamo visto, finiscono per determinare le dinamiche. Sì, dimmi.
In effetti la fine del 2024 e l'inizio del 2025 ha portato una serie di successi per Erdogan. La Siria, la Siria spazzata via e se l'è presa completamente, ma non solo, perché noi concentrati sul Medio Oriente ci dimentichiamo della profondità strategica che la Turchia ha assunto nel Caucaso fino allo Xinjiang con la guerra del Nagorno-Karabakh. Cioè la Turchia sta facendo il gioco suo e sta cercando di trasformarsi in un attore globale che ha in effetti influenza culturale, economica e militare su un grande pezzo di mondo, del sud del mondo. Dal punto di vista strategico, lei sta giocando questa partita qua. Lei vuole diventare un hub energetico, hub del commercio, ci ha rubato tutte, col fatto che lei non ha problemi, che ne so, a relazionarsi anche con la Cina e con i BRICS, anzi fa molto la corte ai BRICS, ci ha rubato a noi Italia proprio, non dico a noi Europa, a noi Italia, tutta una serie di strade commerciali che prima, quando ci stava ancora il governo Conte, dovevano passare per l'Italia, in particolare questa ferrovia per il trasporto merci intermodale che doveva andare dallo Xinjiang a Salerno, che esiste ma non viene attivata, ed è stata sostituita la Trans-Caspian Transport Route, che invece di arrivare in Italia arriva in Turchia. Quindi noi ci pigliamo le stesse cose pagandole di più, perché arrivano, perché devono passare prima per la Turchia. Questi sono gol geopolitici, come ci piace dire, ultimamente. Economici assolutamente rilevanti. Considera che dal 1 gennaio 2025 l'unico gas russo che arriva in Europa passa per la Turchia, perché l'Ucraina non ha rinnovato l'accordo per il passaggio del gas russo dai gasdotti che passano sul suo territorio. Quindi dal 1 giugno tutto il gas che arriva dalla Russia ci arriva via Turchia. Cioè sono tutta una serie di cose che rendono Erdogan un attore che non si può ignorare, non si può far finta di ignorare, perché poi succede quello che succede. Ed infatti questo ormai, soprattutto dopo queste notizie delle rivolte dalle parti di Tartarus, come si chiama, dove stanno le basi russe, ci fa capire che la necessità di contenere Erdogan inizia a essere una preoccupazione anche per Russia e per la Cina.
Però fermati qua, Michela, perché questo è un punto che va adeguatamente discusso. Il tempo, come tu sai, è sempre tiranno in questa trasmissione, quindi bisogna rallentare un secondo, lasciamo la parola alle note selezionate con la solita maestria da Peppe e ritorniamo fra due minuti, così continuiamo la discussione con Michela Ricata. Do 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 do
but you're stuck in second gear, praying to be gone. When you know just what you want, well wishes are boring. You can't wait another year, holding on too long. Oh, I am always high. We only want to be home. While there are countries to roam, while there are skies to be flown, we fly.
Entriamo in trasmissione, siamo qui su Caffè Cornetto, oggi che è 8 marzo del 2025, stiamo parlando di Turchia, di curdi, di Ocalan e di tutta quella zona magmatica, ormai mi piace definirla così, ho fatto dall'inizio e continuerò fino alla fine di questa trasmissione con Michela Ricale, che oltre a essere co-presidente del CRED, è una grande esperta proprio di Turchia, si reca lì anche per fatti di natura giuridica, ce l'ha raccontato solo qualche minuto fa. Ecco, l'ho fermata perché stava affrontando, secondo me, un po' uno dei punti più importanti e più difficili da comprendere se uno, diciamo, non ci perde il tempo, se non ha abbastanza nozioni o chiavi di lettura adeguate per comprendere il tutto. Perché, ok, Erdogan è un abile manipolatore, un giocatore di prestigio, chiamiamolo come ci pare, un odioso sultano, neo-ottomano l'hai definito tu prima, insomma gli improperi non bastano per definirlo, però rimane sempre lì con un polso estremamente forte, bombarda i curdi e ora sembrerebbe possibile che finirà per farci degli accordi. Però appunto, siccome noi cerchiamo di seguire sempre le cose con un minimo di attenzione, guardando non solo ai nostri interessi, ci rendiamo conto anche che la Turchia, come tu giustamente dicevi in chiusura, rappresenta ormai un ponte di grande importanza tra Oriente e Occidente, per utilizzare due categorie geografiche, ma anche, diciamo, un tappo molto importante per quanto riguarda le migrazioni. E quindi ricordate, no, tutti i ricatti, i miliardi che vengono passati ogni anno dall'Italia per mantenere i migranti, soprattutto che provenivano tempo fa dalla Siria, all'interno del territorio turco. E sempre di Siria parlavamo qualche minuto fa, perché giustamente tu dicevi che c'è stato un contatto tra i curdi iraniani e delle milizie apparentemente filo Assad. Anche io ho letto questa notizia senza avere la possibilità di approfondire, perché è uscita nelle ultime ore, che sembrerebbero cominciare a mettere in difficoltà il governo siriano, quello fantoccio, no, messo ovviamente
HTS chiamiamolo
con un acronimo, perché nessuno sa il nome del barbuto ex ISIS, ricordiamo a tutti, ex Al-Qaeda oltretutto, Al Giolani, sì, quello che c'ha quel nome così particolare. E ricordiamola una cosa, parlato di integrità territoriale della Siria, in pochi ricordano che le alture del Golan in parte sono state pappate da Israele, occupate, no?
Ma è a questo, questa cosa, io mi riporto a quello che tu hai detto all'inizio, cioè del fatto che la Turchia si spende grandi energie contro il genocidio, e questo io lo dico sempre. Attenzione, perché spende grandi energie a parole, a chiacchiere, perché poi nella pratica si verifica una convergenza di interessi tra Erdogan e Netanyahu, per cui gli ha praticamente regalato il Golan,
che non è un territorio molto
non solo,
piccolo.
Ma lui non ha mai smesso di inviare armi a Israele. Lui come Turchia non ha mai smesso. Dice: ah no, ma quelli sono contratti vecchi. Lo sappiamo che sono fesserie.
Invece, per quanto riguarda quello che ci dicevi prima della convergenza tra questi gruppi iraniani, curdi iraniani e la Siria, se ne sa qualcosa di più? Perché ricordo qualche settimana fa ragionavamo anche con Alberto Negri della non so se chi ci ascolta ha una memoria abbastanza fresca su queste questioni che passano molto rapidamente, quindi se ne vanno dalla nostra memoria in maniera altrettanto veloce. Si diceva che quando era arrivata al Giolani i russi stessero abbandonando le basi militari in Siria. Molti di noi, tra cui mi ci metto anche io, eravamo convinti che non ci fosse quasi più traccia ormai delle basi militari russe in Siria, invece a quanto pare ancora c'è qualcosa da quelle parti, quindi ecco, è questo un po' che ci mette in difficoltà. Tu sei riuscito a capire qualcosa in più di questo scenario che si va configurando, ovviamente?
Non nella parte di cronaca, ovviamente, perché là vediamo, c'è questa notizia di questo gruppo di alawiti a Tartus che hanno in pratica hanno iniziato a manifestare, comunque mettersi in armi contro il governo. Si dice, Al Jazeera dice, che sia backpushed, sia spinta questa cosa da una potenza straniera. Ovviamente non specifica chi, però considerando chi ha le basi da quelle parti, diciamo 2+2 lo riusciamo a fare, e immaginiamo che questo sia sia sponsorizzato dalla Russia. Sponsorizzato dalla Russia, ma ripeto, solo in funzione di contenimento della Turchia, che se dovesse consolidare questo corridoio strategico che si è fatta, poi potrebbe mettere in difficoltà tutto il resto delle potenze del territorio. Non solo la Russia, secondo me, ha capito che mo bisogna buttare un occhio al contenimento della Turchia, ma anche la Cina. E da che cosa ce ne accorgiamo rispetto a questa cosa? Perché i cinesi, fino a ottobre dell'anno scorso, i curdi non li potevano proprio vedere, proprio perché c'era questa questione, loro pure sono molto nazionalisti, c'era questa questione che loro dicevano: no, i curdi vogliono l'indipendenza. No, non è vero che vogliono l'indipendenza. Ma incredibilmente da ottobre pare che pure i cinesi abbiano capito questa cosa, e sui giornali Global Times, comunque giornali in lingua inglese, cinese, la questione kurda è diventata un oggetto di analisi, in particolare su due fronti. Vabbè, la questione dei diritti, l'autodeterminazione, bla bla bla, eccetera eccetera, ma perché i curdi siriani sono i custodi delle prigioni dell'ISIS, quelli dove sono stati incarcerati i terroristi di Daesh durante la guerra civile siriana. Tra questi prigionieri ci sono circa 1000, forse qualcosa di più, terroristi mercenari che sono venuti a combattere in Siria per lo Stato Islamico dallo Xinjiang. Ricordiamo, lo Xinjiang, regione cinese, in cui c'è un'etnia turcofona a maggioranza musulmana, e ci sono un sacco di foreign fighters che partono dallo Xinjiang e sono andati a combattere in Siria. Questi stavano in queste prigioni, solo che il nuovo governo HTS e lo stesso Erdogan vogliono svuotare queste prigioni e vogliono rimandare i foreign fighters nelle loro rispettive nazioni di appartenenza, e questo è un problema, perché nessuna nazione li vuole indietro a questi. Perché? Perché probabilmente questo è un altro tassello di quel soft power che lui va costruendo, che sfrutta da una parte la turcofonia, dall'altra la religione musulmana. Immaginare di rimandare in altri paesi migliaia e migliaia di soggetti fortemente radicalizzati, fortemente ideologizzati, che comunque non è che si sono mai pentiti perché stavano in galera, non è che hanno finito di scontare la loro pena o che stavano in galera, significa liberare, come dire, dei potenziali militanti di questo, diciamo, neottomanesimo musulmano sunnita che si immagina Erdogan, perché poi all'interno di questi conflitti noi non ci dobbiamo mai dimenticare che ci sono quelli economici, ci sono quelli etnici, ma ci sono pure quelli religiosi. Cioè l'interno dell'universo musulmano è un universo molto conflittuale, cioè tra sunniti e sciiti lo sappiamo, ci sta per Daesh, per dire, il nemico fondamentale, peggio ancora del diavolo americano, erano quelli della loro stessa religione, ma di un'altra branca, il che ovviamente è grave, ma ci riporta anche a quell'altra cosa che dicevamo, cioè l'Iran, che tutti quanti davano per morto ormai, perché quando la Siria è caduta, il famoso corridoio sciita che serviva anche a rifornire i combattenti Hezbollah libanesi e i combattenti palestinesi, è stata distrutta. Quando successe questa cosa, io mi ricordo, tutti quanti si strappavano le vesti, dice mannaggia, ma come faranno i combattenti ad avere il rifornimento logistico, eccetera, eccetera. Gli unici che festeggiavano erano quelli di Hamas. Hamas ha raccolto la liberazione della Siria, loro hanno parlato di liberazione appunto della Siria, proprio perché lui, facendo parte dei fratelli musulmani, Hamas è fratelli musulmani, in Palestina, sapeva bene che al corridoio sciita sarebbe stato sostituito un corridoio sunnita, che lo avrebbe sostenuto anche nel Red Azione, ma all'interno della resistenza palestinese. Non è un caso, lo dico, una cosa che non starà simpatica a molti, però non è un caso che a Jenin le cose siano cominciate ad andare male proprio appena caduta la Siria. Io qualche domanda me la farei anche rispetto a questa cosa, perché ovviamente pure la resistenza palestinese, lo sappiamo benissimo, non è un unicum, cioè che fino a quando sono tutti concordi nel dire Palestina libera, ma quando poi si inizia a parlare di che cosa deve essere la Palestina libera, cosa deve diventare la Palestina libera, ecco che qua poi la gente si scanna anche all'interno della stessa resistenza palestinese.
Beh, certo, sono visioni molto difformi, ecco, soprattutto. Ne abbiamo parlato per radio, ti ricordi, abbiamo intervistato proprio Hassam su questo.
Come no?
Abbiamo spiegato diversi punti di vista, proprio perché noi non abbiamo la presunzione di riuscire a capire da così lontano quello che si sta verificando.
Ci abbiamo un gap, ci mancano una serie di informazioni fondamentali, perché pure rispetto alla questione di come andrà il dialogo, secondo me, ovviamente, sia i turchi, sia i curdi, sia Erdogan che Öcalan, loro stanno molto più avanti rispetto a quello che ci viene detto, secondo me.
Una specie di trickling down effect, non le gocce di quelli che sono i ragionamenti.
Sì, cioè noi possiamo magari analizzare le cose che ci vengono e cercare di interpretare dove che stanno andando, però purtroppo abbiamo questo gap.
Senti, Michela, ti vorrei fare un'ultima domanda, se non vuoi continuare ad aggiungere altri elementi su quel ragionamento che hai appena svolto. Io cerco sempre di ricordarlo, perché spesso sfugge. Erdogan fa parte, diciamo, lui stesso si ascrive ormai all'interno, come attore principale, di un mondo musulmano. Non era così, Ataturk probabilmente aveva un'idea molto diversa, ce lo ricordavi anche tu. Però ricordiamo sempre e rimarchiamolo che Erdogan, oltre a essere il tappo dei migranti che arrivano in Europa, è anche, diciamo, la Turchia più precisamente, il secondo esercito numericamente parlando della NATO. E ricorderete probabilmente, mi rivolgo a chi ci ascolta, che per un periodo si è addirittura parlato dell'esercito turco in quanto NATO, come forza di interposizione in Ucraina, proprio per evitare che fossero le nazioni europee, ma sembra che questa è un'ipotesi non più discussa. La domanda che però volevo porti è, dal tuo punto di vista, questo, io sto notando una specie di disimpegno da parte di Trump nei confronti della NATO, e mi spiego subito perché. Prima dell'Ucraina probabilmente la NATO era in un declino straordinariamente evidente, recuperata durante il periodo dell'Ucraina. Io so per certo, perché proprio oggi ho parlato con un mio studente che lavora all'interno di una base NATO, che sono arrivate quelle famose lettere da parte del Doge di Musk, che gli hanno chiesto di inviare l'attività svolta negli ultimi 5 giorni, se non arriva entro 48 ore questo foglio vengono immediatamente licenziati. È una cosa vera, ho visto personalmente la cartolina, la lettera che è arrivata.
Erano loro a chiudere le basi NATO in Italia.
Queste sono i paradossi, le contraddizioni enormi poi di un processo che abbiamo difficoltà a comprendere.
Fra l'altro, però, fra l'altro, notizia di oggi, gli ha pure bloccate le carte di credito.
Guarda, io ho parlato con questa persona che conosco prima di venire in trasmissione, quindi al momento non mi ha detto una cosa del genere, quindi probabilmente su altre latitudini che sta verificandosi questa. Al di là della battuta, che poi lo è fino a un certo punto, perché qua la follia di questi personaggi non ha più limiti. Secondo te Erdogan potrebbe avere interessi ad avere una maggiore visibilità, una riduzione, diciamo, della conflittualità al fronte interno, anche per ottenere almeno nell'opinione pubblica un ruolo di maggiore preminenza all'interno della NATO stessa? Perché questo in realtà lui sta giocando su tanti tavoli, proprio tanti, e su tutti dalle carte. Su quello della NATO ancora rimane numericamente il secondo esercito, però se ci fate caso, quando si parla della NATO raramente si fa riferimento alla Turchia. Secondo me potrebbe avere interesse anche a inserirsi in quel discorso?
Non lo so, perché se pensi a chi sono gli altri aderenti della NATO, gli altri 29, è troppo ancora eurocentrico, secondo me, come fuoco. Cioè, la NATO si sta spostando più verso un eurocentrismo, nel senso che sono in realtà gli stati europei che vorrebbero cercare di assumere un ruolo più energico all'interno della NATO, per evitare che Trump faccia quello che vuole fare, che è sempre stato chiaro sin dal suo scorso mandato, cioè smettere di finanziare la NATO, non dissolverla, smetterla di, cioè a lui la NATO tutto sommato come istituzione, no, gli serve, perché è un modo di condizionare, cioè è una condizionalità esterna che impone ai suoi alleati, no? Però vuole smetterla di finanziarlo, vuole smettere di finanziarlo, quindi non si sa che cosa succederà. Vero è che la NATO che ha assunto oggi col secondo mandato è una NATO molto diversa da quella che ha abbandonato, se non c'è stato nel mezzo lo strategic concept del 2021, che ha cambiato tutto, ha cambiato la definizione di guerra, ha cambiato il numero di domini strategici da utilizzare. La questione è che Trump non vuole fori collegiali, cioè non vuole, lui è contrario per la sua dottrina di politica estera, è proprio una cosa che stanno ora studiando gli scolari statunitensi, per la sua dottrina di politica estera Trump vuole solo negoziazioni bilaterali, non vuole fori collettivi come la NATO, come l'ONU, come le altre cose, vuole semplicemente fare come si fa negli affari, cioè rapporti di forza bilaterali, chi è più forte comanda, questa è la cosa. E in risposta a questo gli europei cercano invece di raggrupparsi, ma solo per fa massa critica fondamentalmente, perché poi ecco, nella risposta che stanno costruendo stanno finendo di scassa tutto, perché una risposta adeguata contro un soggetto che vuole distruggere tutto l'ordinamento internazionale sarebbe, no, da richiamare la necessità, come fa la Cina, invece di rafforzare i meccanismi di cooperazione internazionale come l'ONU, eccetera, eccetera. E questa è una cosa. Il Trump, Erdogan, in tutto questo, sta nella NATO perché gli conviene, sta senza, come hai detto tu, senza nessun ruolo preminente. I suoi exploit da paciere li fa a titolo personale, mai nella qualità di membro della NATO, lo fa la Turchia in quanto tale, come il tentativo che fece tra Russia e Ucraina, come la pace che ha l'accordo di pace che ha fatto firmare tra Sudan, cioè tra Eritrea e Etiopia, come la pace che sta negoziando tra il Sudan e gli Emirati Arabi Uniti. Cioè, lui comunque sta cercando di svolgere un ruolo da paciere, non nella nostra parte del mondo, ma nel sud globale. Lui vuole affermarsi come uomo di pace all'interno degli attori del sud globale. A lui della NATO, tutto sommato, non è che gliene frega più tanto. Non credo che si voglia imporre come leader della NATO, anche perché poi si andrebbe a scontrare troppo frontalmente con Macron, che ha già assunto questo ruolo di Napoleone, come dice Putin. Dice, ricordati come è andato a finire.
Ricordati che devi morire, andrebbe.
Ricordati che devi morire. Sì, però oggi, di fatto, con quello che ha fatto Trump, la NATO quasi non esiste. Cioè, la NATO funziona per consenso, si dice, no? Fino a che tutti quanti la vogliono far funzionare, funziona. Nel momento in cui uno dice no, ecco qua che è bloccato il funzionamento della NATO. Ma addirittura l'Unione Europea oggi rinnega se stessa, rinnega tutti i suoi meccanismi decisionali, eccetera, eccetera, per andare per inseguire Trump sulla sua stessa, nel suo stesso gioco. Cioè, invece di perseguire quei meccanismi già schifosi di decisione dell'Unione Europea, addirittura la von der Leyen vuole attivare una procedura che elimini completamente il Parlamento Europeo dalla discussione, e vuole fa le riunioni ristrette, cioè invita alcuni ma non altri. Cioè, anche il senso istituzionale di unità dell'Unione Europea insieme a Trump sta venendo meno, ma sta venendo meno non per colpa di Trump, ma per come i nostri reagiscono al cambio di stile della presidenza americana, perché oggi sarebbe esattamente il momento in cui potremmo rivendicare un'autonomia politica che... Certo che se dobbiamo rivendicare l'autonomia politica per andare a fare la guerra, è meglio che non la rivendichiamo.
Ma infatti il problema è che non c'è un'autonomia economica, per come la vedo io. E quindi l'autonomia politica è inesistente. Abbiamo visto Peppe collocarsi sui nostri video facendo dei gesti particolarmente eloquenti, quindi siamo costretti ad interromperci qua perché il tempo a nostra disposizione si è ridotto fino allo zero, ma le questioni che si sono uscite sono veramente tante, chiaramente saranno oggetto di approfondimento nelle prossime trasmissione di RadioGrad. Noi ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci fino a questo punto. Ribadiamo l'invito ad ascoltare i podcast sul sito di radiograd.it o anche attraverso la app che potete gratuitamente scaricare dai vostri store del cellulare, qualsiasi sistema operativo voi abbiate. Ringraziamo ancora Michela Ricale per la disponibilità, grazie Michela, Peppe dalla regia, e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. Ora vi lascio allo speciale 8 marzo curato da Adriana Bernardeschi.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco.